Il mondo sta raccogliendo ciò che ha seminato. Deuteronomio 30, verso 19. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza.
Sì, ora molti falsi predicatori dicono che questo sono solamente il Vecchio Testamento. Errore. Galati, Nuovo Testamento, Galati 6, 7, 8, cosa dice?
Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito vita eterna.
Leggi anche Deuteronomio, capitolo 28. Leggetelo per conto vostro, un capitolo lungo, e segue questo spirito. Quello che seminiamo, quello mietiamo. Per questo che il mondo sta andando così male, le chiese stanno andando così male, Dio sta permettendo loro di mietere quello che hanno seminato. Hanno seminato il vento e stanno mietendo la tempesta.
Le vite di tutti spiate dal nuovo ordine mondiale. Giovanni 3, 21. Chi mette in pratica la verità viene alla luce. Il mondo non ha voluto venire alla verità di Dio e ora viene spogliato sempre più di ogni privatezza e spiato in ogni più piccolo segreto da telecamere e altre invenzioni moderne. E presto dal nuovo microchip marchio 666 in arrivo.
Quindi capito, il mondo non vuole venire alla verità del Signore, sempre nascondersi, e adesso il diavolo li sta mettendo tutti allo scoperto con le sue videocamere e i suoi sistemi di spiare.
Stiamo adorando Dio o gli idoli con il mondo? Il mondo non ha voluto obbedire ai comandamenti di amare e adorare Dio, e ora sta adorando i falsi idoli del mondo, il materialismo, l'ateismo, l'egoismo, l'omosessualità, e anche i credenti fluttuano in questa corrente di immondizia. Il mondo vuole derubarci dei nostri figli. I popoli che non hanno voluto offrire i loro figli a Dio e farli crescere secondo l'amore e la verità dei comandamenti di Cristo, ora lo spirito del maligno del mondo sta prendendo i loro figli e li fa crescere secondo il caos, la politica e la filosofia atea. Inculcate ai giovani dai media e scuole atee, dove nemmeno gli insegnanti sanno la differenza tra la verità e bugia, luce e tenebre, caos e ordine, amore e odio. Veri ciechi che guidano il mondo cieco. Matteo 15, 14. Gesù ha detto, lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Schiavitù finanziaria ora in atto. Il mondo non ha voluto pagare la decima a Dio. Ora stanno pagando il 50, 60 e 70% in tasse a governi egoisti, ladroni e oppressivi che si fanno eleggere solo per rubare il più possibile e scappare, oltre a banche sanguisughe. Un mondo basato sul denaro. Il mondo ateo ha respinto di vivere secondo i comandamenti di Cristo, quali Matteo 10, verso 8, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E ora questi popoli, compresi molto credenti, sono schiavi.
Compresi tanti credenti cristiani?
Sono schiavi come gli ebrei in Egitto, schiavi di un mondo di cane mangia cane.
Schiavi di un mondo.
Dove tutto è basato sul demone denaro, dove quasi nessuno fa nulla se non per il proprio tornaconto egoista, profitto, interesse e guadagno, a cominciare dal sistema bancario, al sistema politico, ai media atei, al sistema sanitario, anch'esso basato sui soldi, dove si lasciano morire i poveri, i derelitti, gli indifesi, gli anziani, i bambini per mancanza di assistenza. Così parla Dio, Amos 2, versi da 6 fino a 8. Così parla l'Eterno. Io non revocherò la mia sentenza, perché vendono il giusto per denaro e il povero se deve loro un paio di sandali. perché bramano veder la polvere della terra sul capo dei miseri, e violano il diritto degli umili. Si stendono presso ogni altare su vesti ricevute in pegno, e nella casa dei loro dei bevono il vino di quelli che han colpito da menda.
Cioè dai quali ricevono interessi coloro che vengono sfruttati, come fanno le banche. Ecco.
Aborti. Il mondo commette suicidio. I popoli egoisti hanno abboccato l'esca dei vantaggi di abortire i loro figli. Dottrine propinate al mondo da indemoniati dottori, atei, intellettuali, politici e filosofi. Bugie provenienti direttamente dall'inferno che hanno convinto il mondo cieco perché senza Cristo, che il bambino, il feto che sta per nascere, non vale più dell'immondizia che si butta via. Vale meno di animali i quali è proibito uccidere. Meno degli uccelli, i quali nella stagione quando si riproducono è proibito uccidere. Leggi che proteggono gli animali, ma non i bambini che vogliono solo poter nascere. Costoro, dice Dio, se non si pentono, mieteranno certamente quello che seminano. Il potente giudice li tratterà allo stesso modo di come loro hanno trattato i feti e li abortirà nelle sue fiamme eterne. Vedi Galati 6, versi 7 e 8, e vedi Apocalisse 21, verso 8. Ed ora, questi stessi intellettuali indemoniati stanno abortendo gli stessi popoli che hanno ingannato, tramite segreti programmi di depopolazione, neanche troppo segreti, come le scie chimiche nei cieli e le false campagne di vaccinazioni, che in realtà uccidono i più deboli e abbassano l'immunità per fare morire tramite una qualsiasi malattia. Oltre alla propagazione di pestilenze, come AIDS, Ebola e altre in arrivo, in base alle profezie. Vedi Bibbia versione Diodati, Matteo 24, verso 7, Apocalisse 6, verso 4. Il mondo sta ora correndo verso il suicidio della terza guerra mondiale, e vi giungerà. Genesis 9, verso 6. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Proverbi 28, 17. L'uomo su cui pesa un omicidio fuggirà sino alla fossa, nessuno lo fermi. Il mondo ingannato, che non ha voluto ricevere la sola soluzione per la pace che Gesù Cristo ci ha portato al costo del Calvario, come la leggiamo in Matteo 5, 44, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Avendo il mondo respinto questo amore di Dio, è ora di nuovo in una nuova corsa agli armamenti, compresi quelli atomici, e siamo ora sull'orlo di una terza guerra mondiale che sarà sicuramente atomica. Tragicamente la parola di Dio ci aveva profetizzata di questa terribile terza guerra mondiale atomica. In base alle profezie, questa giungerà anche troppo presto. Io credo che noi la vedremo. Sarà infatti proprio attraverso di questa guerra che l'anticristo si impadronirà del mondo, come leggiamo in Apocalisse 9, verso 18. Da queste tre piaghe, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle loro bocche, fu uccisa la terza parte degli uomini, quindi più di 2 miliardi di persone. Apocalisse 13, versi 3 e 4. E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia, l'anticristo, e adorarono il dragone, che sappiamo che è il diavolo, perché aveva dato il potere alla bestia, dicendo, chi è simile alla bestia e chi può guerreggiare con lei?
Amen, gloria al Signore. Bene, adesso un altro topico qui, voglio parlare un po' del cristianesimo, sta mietendo quello che ha seminato. Qui c'è un articolo di giornale, Corriere della Sera, che dice, c'è un articolo intitolato La decisione del parroco di una chiesa di Paderno Veneto dice una chiesa al venerdì diventa moschea musulmana.
Incredibile.
Il parroco dice non c'è dialogo, se si chiudono le porte, vuole aprire la porta ai musulmani, preferisco i musulmani che pregano ai cristiani che bestemmiano. Quindi sta dicendo, siccome voi non siete cattolici, allora noi apriamo le porte ai musulmani. Ma se i cristiani bestemmiano vuol dire che i pastori addormentati non stanno evangelizzando.
È vero, sì.
Quante volte sto parroco è andato a evangelizzare dove bestemmiano? Io una volta ero in Italia, stavo bevendo un caffè in un posto, in un bar, sono entrato a prendere un caffè, stai guidando la macchina mezzo addormentato, mi fermo a bere un caffè. Entro dentro e sempre faccio un caffè che sto dormendo. La signora mi fa il caffè, mentre bevo sento uno, ci sono due al mio fianco che stanno bestemmiando contro Dio. E io chiudo gli occhi e dico, Signore, aiutami a uscire da questo posto. E questo continua a bestemmiare. E io, quelle stavano ancora facendo il caffè, non bevevo. E che si sbrighi fra il caffè perché questo posto è... E quelli, ho ripetuto 3-4 volte bestemmi contro Dio in uno spazio di un minuto. Finalmente arriva il caffè. E a me, io non sono famoso per essere un cristiano passivo.
Alleluia!
E allora, quando mi ha dato il caffè, ha detto, Signora, alta voce che ho interrotto quelli che gridavano a mio fianco. Signora, la voglio ringraziare! E lui mi guarda sorpresa, che è strano, che grida. Grazie, Signora, per questo caffè! E questi si girano a vedere che io sto fanatico, che è così grato per un caffè. Signora, voglio dirle che oggi è un giorno meraviglioso. Questo mi guarda con gli occhi stravolti. Abbiamo un Dio grandissimo. Gesù Cristo ci ha salvato. Gesù è amore. È morto sul Calvario per salvarci. E se non andremo all'inferno a bruciare come ci meritiamo insieme al diavolo, è perché Gesù Cristo è morto per noi. Alleluia, Signora! La signora ha capito tutto. Diventa bianca in faccia, è lì che mi guarda a me, però con gli occhi sbircia verso quei due, si sono paralizzati, impietriti. Due uomini di affari su 40, 50, 35, 40 anni, due uomini,
grazie a Dio,
hanno smesso di parlare, agghiacciati. Io ero arrabbiato.
Alleluia.
Mi avevano rotto le scatole, va bene? Per metterla al minimo, per metterla... come si dice, to put it mild in inglese.
Senti, io non parlo bene italiano, però è politicoso dire quello?
È politicoso?
È educato dire quello.
Beh, insomma, è così così, la via di mezzo. C'è anche di peggio.
Ah sì?
E sai cosa ha detto Dio al profeta Malachia? Ha detto parolacce contro Israele. Dice, prenderò gli escrementi della loro festa e li sbatterò in faccia. È educato a dire quello?
No.
Ok, allora. Comunque non è una parolaccia o scena, per tua informazione.
Ok.
È una cosa così, quando uno si arrabbia, perde le staffe. E allora, questi non hanno più fiatato. Sapevano che se prendevo, dicevano ancora una parola, mi sarei messo ancora più a urlare per lodare il Signore.
Alleluia.
Capito? Per scacciare il diavolo da quel posto. Perché loro hanno diritto di essere atei e lodare il diavolo, io ho diritto, ho pagato per un caffè, allora anch'io ho diritto di lodare Dio. Loro hanno diritto di lodare il diavolo, mentre lì c'è un cristiano a fianco. Io ho il diritto di lodare Dio, va bene, anch'io pago il caffè.
Amen.
Ho sorseggiato il caffè, arrabbiato, con occhi infuocati, e guardavo la signora, lei sapeva che però che i binocoli erano su quei due. Infatti lei sbirciava, sapeva quando la prendevano. Sono rimasti agghiacciati. Sembrava che non ha smesso di fiatare. Finito il caffè, l'ho appoggiato, pagato. Dio la benedica, Signore. Arrivederci, signori. E sono uscito.
Il Signore è stato contento.
Ok. E questo zombie apre la chiesa ai musulmani. Questo morto vivente. Questo cadavere vestito da prete. Non voglio offendere, non è per offendere i cadaveri. Perché conosco... so dei cadaveri eccellenti. Un cadavere vestito da prete che mi apre la chiesa agli amati musulmani. Io li amo gli musulmani, ma loro a casa loro non mi fanno neanche leggere la Bibbia, e qui questi zombie vestiti da preti gli danno la chiesa? Morti, cadaveri. Come il Signore vi vomiterà dalla bocca voi. Dice l'articolo, dice, Permetti che mi calmo? Dice, c'è una chiesa a Paderno di Ponzano Veneto che di venerdì diventa moschea, dice l'articolo. Qui c'è la foto, musulmani in preghiera. Per favorire l'integrazione religiosa. Ma non ci sarà integrazione, non ci sarà pace nel mondo, mai! Fin quando il mondo non si ginocchia davanti al principe della pace, che è Cristo, il parroco di Santa Maria Assunta, donna Aldo Danieli, l'articolo dà anche il nome, ha deciso di riservare, non dice che è morto, quindi si suppone che è ancora vivo, almeno nella carne, di riservare alcuni locali della parrocchia alla preghiera dell'incontro di immigrati musulmani a Ponzano, che si trova in provincia di Treviso. Io ho fatto un militare là, risiedono 11.400 abitanti, mentre i nuclei familiari immigrati stranieri sono 232. Quindi 232 famiglie già stanno dicendo 11.000 cosa fare. Proveniente soprattutto dal Nord Africa e dall'Est Europa. Ma quale Est Europa? Sono tutti musulmani, no? Cosa c'è contro i musulmani? Li amo! Ma li amo col Vangelo, mica gli do la mia chiesa. Dove stanno queste moschee che fanno entrare i cristiani a evangelizzare? Vai avanti, Angela, per cortesia, che tu sei più brava di me nelle pubbliche relazioni. Vai avanti, nel nome di Gesù.
Sto leggendo il tuo messaggio.
Ma guardi, io andrei. Mi piace Giovanni capitolo 2. Sai, Giovanni è il Vangelo dell'amore, sai?
Ah, sì.
Gesù ha preso una frusta, è entrato in queste chiese di zombie, morti, putrefatti, piena di ossa di morti, con una frusta, e li ha cacciati fuori a calci. Fuori di qua! Cos'è sta schifezza nella casa del Padre mio? Fuori di qua, mercenari! Andate, sì, andate dai musulmani, ma andate con l'amore del Vangelo. Non andate lì a offrire la vostra chiesa, zombie! Vai avanti, Angela, ti ho consigliato di andare avanti.
Le chiese che hanno seminato disobbedienza a Dio stanno cominciando a mietere le punizioni di Dio. Prima dell'entrata dell'Anticristo nel mondo,
che manca poco,
già si intravedono le sue avanguardie, le orde islamiche, vedi ISIS in Iraq e Siria. La maggioranza delle chiese cristiane in questo tempo della fine sono purtroppo innegabilmente e visibilmente più morte che vive. Sono solo in attesa del becchino, l'anticristo che le seppellirà. Tassativamente le chiese disubbidienti non vogliono ubbidire ai precisi comandamenti di Cristo di evangelizzare il mondo perduto, perché questo comporterebbe che si devono staccare dalla loro adorazione dei loro moderni idoli, materialismo e comodità. Ma Gesù disse a chiare lettere, Marco 16:15, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. E anche Romani 12:21, non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
Ma adesso invece i cristiani vengono vinti dalla religione, invece andare dalle religioni e vincere come ha fatto Gesù, con l'amore, prima chiesa cristiana per 300 anni, hanno vinto Roma, hanno vinto il Colosseo, hanno vinto gli animali del Colosseo, come? Con il loro sangue.
Amen.
Apocalisse 12:11 e questi martiri hanno vinto il diavolo perché non hanno amato la loro vita fino alla
morte.
Ma questi dicono, ah, guarda qui, guarda, signor diavolo, venga qui, mi dia il marchio 666 subito, mi raccomando, un posto caldo all'inferno per me. Vai avanti, Angie.
Poiché i cristiani si rifiutano di ubbidire, Dio sta permettendo all'Islam di umiliarli. Il cosiddetto cristianesimo occidentale è ormai mezzo morto, quasi interamente secolarizzato e paganizzato. L'Islam sta mostrando loro qual è lo zelo col quale bisogna servire il proprio Dio. Il cristianesimo è nel 99% dei casi oggi sconfitto dall'Islam su quasi tutti i fronti. Il cristianesimo è nella maggior parte dei casi ridotto a piccoli gruppi impauriti di codardi o seduti sulle panchine a dormire o nascosti sotto le panche a tremare dal terrore, mentre gli islamici li sputano in faccia. Il tutto correlato da molti preti e pastori intenti a baciare il Corano e le scarpe degli islamici, che li mettono in ritirata su tutti i fronti e usano molti dei loro edifici religiosi morti, cosiddetti edifici cristiani, offerti agli islamici per adorare Maometto. Sì, fratelli, sto presenziando a un funerale, la sepoltura di tante chiese indegnamente chiamate cristiane. Le chiese in particolare, quelle ipnotizzate e in adorazione degli idoli del materialismo occidentale, sono ormai quasi completamente imbavagliate e legate come delle salsicce e pronte per la griglia della tribolazione dell'Anticristo, che credo sarà rivelato in quest'anno 2015. Queste chiese sono talmente ingannati da certi leader di chiesa, molti dei quali lupi in vesti di pecore, come è scritto. Matteo 7, 15 e 16. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Alle povere pecore cieche non hanno nemmeno insegnato il principio di controllare se il loro leader religioso è da Dio o no. Nemmeno sanno controllare le scritture sul rapimento, se sarà prima o dopo la tribolazione. E la differenza non sarà poca. Sarà se attraversare la tribolazione o no. Dover lottare contro il marchio 666 o no. E pensare che basterebbe controllare le scritture. Ma questi lupi vestiti da pecore dicono loro di nemmeno studiare l'Apocalisse. E questo perché loro, i ciechi pastori, non la capiscono. E come potrebbero? Come è scritto in Daniele 12,4. Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Verso 10. Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno empiamente e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i saggi.
Capite? Questi pastori di tante religioni sono empi, malvagi, sono cadaveri, sono lupi. E come possono capire la parola? Non la capiscono perché sono niente, non hanno saggezza di Dio. Sono parabole chiuse, così come quegli ebrei che ancora non hanno capito che è Gesù il Salvatore.
Sì.
Secondo Corinzi 3, un velo davanti agli occhi, il velo giudeo. Oggi ci sono sti falsi pastori e preti, il velo cattolico, il velo protestante, il velo evangelico, ciechi, guide di ciechi. Andate alla Bibbia, scoprirete che Gesù non è né ebreo, né cattolico, né protestante. Lui è Dio, un Dio che esisteva prima che fosse nato il primo ebreo, il primo cattolico, il primo protestante. Uscite da queste chiese cadavere e seguite Gesù. Vai avanti, per favore.
Le chiese disubbidienti sono in ritirata pressoché totale. Non hanno strategia, né mondiale e né locale, per la gioia dei musulmani che stanno già invadendo i morti e inutili edifici religiosi e vi adorano Allah e Maometto. Giustamente gli islamici considerano il cristianesimo già cadavere e l'Europa terra già conquistata. Questo senza fare alcuna guerra, solo grazie al cadaverismo della maggior parte delle chiese. La chiesa addormentata ha perso 17 secoli durante i quali poteva e doveva convertire i popoli, a cominciare dagli islamici, tramite la invincibile potenza dell'amore e la salvezza di Cristo. Ma convertire il mondo non è gratis, ha un costo, spesso anche di pagare col nostro sangue, prezzo che le chiese che amano Dio a parole e il mondo coi fatti, prezzo che non vogliono pagare. Molto più facile la via di Giuda, del rinnegare Gesù, di venderlo ai musulmani, i quali ringraziano, ridono della incredibile imbecillità del cristianesimo moderno, mentre quelli più radicali di loro tagliano le teste e stuprano ovunque, mostrando le scritture del Corano dove comanda di fare questo. I musulmani ubbidiscono alla loro religione che comanda di uccidere e stuprare i loro nemici, ma i cosiddetti cristiani non ubbidiscono alla loro fede che dice di convertire i loro nemici tramite l'amore e il Vangelo. Ecco perché Dio sta permettendo e permetterà al mondo pagano e all'anticristo di distruggerli. La maggior parte del cristianesimo non sta perdendo, ma ha già perso, e gli islamici e l'anticristo hanno già vinto. Apocalisse 13:7.
Dice l'anticristo, te lo cito io, guarda, dice l'anticristo, la bestia, l'anticristo farà guerra ai santi e lì vincerà. Forse la Bibbia si sbaglia, vediamo un po' se c'è una conferma. Daniele 11:31-35, lo stesso, i santi saranno vinti, tranne quelli che conoscono Dio. Verso 32, quelli che conoscono Dio, chi è? La sposa, la chiesa, e chi è questa? Apocalisse 12:14, che fugge nel deserto, vai avanti Angelo.
E questo a cominciare da ora e avanti per tutta la tribolazione e fino ad Armageddon, i cristiani addormentati saranno in ritirata codarda.
Quindi è inutile pregare nelle chiese, Dio manda protezione, Dio aiutaci, Dio manda il risveglio, ma quale risveglio? Questi non vogliono svegliarsi, quale campane di San Giusto li può svegliare questa gente qui che non vogliono svegliarsi? Sono io nelle chiese a giocare l'aria con il dono dello spirito, a giocare l'aria, io prego in lingua, ah sì, io ho guarito una persona, oh guardi il mio dono, oh come so, guarda, guardiamoci, io guarisco gli ammalati, io prego in lingue, oh, giochiamo con questi balocchi, andare in strada,
amen,
a raggiungere i perduti, cosa vuoi che Dio gli interessa se io guarisco gli ammalati e prego in lingue e stralingue? Dio vuole che andiamo a dare la salvezza ai morti, alle persone che vanno all'inferno, uscire da questi edifici, a seguire Gesù. Amen?
Amen. Amen. Ma questo i cristiani addormentati non lo sanno e non lo vogliono sapere. Al massimo ascolteranno il solito sermone della Chiesa, che loro sì sono scelti, dove viene predicato le stupidaggini che a loro piace ascoltare e che non dicono un bel niente. E poi tutti di corsa a casa a guardare l'idolo TV, bere il bicchierino e mangiare gli spaghettini. Dopotutto Dio ci ama, no? E poi la preghierina la faremo, magari la ripeteremo 5-6 volte per buona misura. Così faremo contento anche Dio e il nostro dovere è fatto. È scritto in 2 Timoteo 4, versi da 2 fino a 5. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie.
Si cercheranno religioni, denominazioni, secondo quello che gli fa comodo. Ci cercheranno il pastore che gli dice, oh come siete bravi, sai la nostra religione non è perfetta, ma sai, è la migliore. Tu prendi una bella comunione protestante e prendi anche la cattolica, ho preso la comunione, il nostro dovere è fatto, oh. E cosa sono queste nuvole all'orizzonte che sta arrivando un anticristo? Cosa sono questi musulmani che vengono a tagliare le teste e violentare i bambini? Bambine di 8 anni, 7 anni violentate perché Maometto ha detto che è ok. Il Corano dice che ok, bene, ho appena finito di aggiornare il modo di evangelizzare i musulmani, sulla nostra radio scaricatelo, fratelli, che viene sempre aggiornato, quindi scaricate in continuazione perché abbiamo aggiornato e è pieno di errori anche grammaticali e ho aggiunto tante cose sul come evangelizzare i musulmani, va bene, paragone, a confronto, Bibbia, Corano, Allah, Dio è Allah e Maometto è Cristo. E se volete uno shock, leggete quello scritto. E se volete che andate dai musulmani con grande delicatezza, guarda, qui c'è una fotocopia di questo. Se poi, per favore, mettimi le risposte. Ci sono possibilità che prima che finisce sia convertito.
Amen.
Bene.
Sì, questo...
e lì dice, sono tutto basato sul Corano, eh? Scrittura Corano e Bibbia, non possono dire non è vero, e sono scritture del Corano, è il Corano che dice di avere sesso con i minori prima della mestruazione, è il Corano che dice di uccidere tutti quelli che non sono musulmani dovunque li trovi, altro che ISIS, ISIL, quello che ti pare, fanatici, è il Corano, è Allah, è Maometto che dice di fare queste cose, va bene?
Amen. E questa nuova versione su come evangelizzare i musulmani lo trovate sulla pagina articoli evangelizzazione.
Bene, stampatelo, piegatelo, mettetelo nella vostra Bibbia e leggetelo con i musulmani con molta delicatezza però, perché sono delle bombe un po' atomiche, perché sono scritture del Corano che mostrano che il Corano è falso. Corano non ha, la Bibbia è piena di migliaia di profezie, Gesù ne ha adempito 300, ho messo anche la lista delle profezie lì, che Gesù ha adempito. Va bene, il Corano non ha adempito niente, non ha nessuna profezia, ne ha solo qualcuna che le ha fotocopiate dalla Bibbia e le ha appiccicate sul Corano, tutto lì. Non ci sono, capisci? Quindi il profeta Maometto, ma chiedete una domanda al musulmano, ma il profeta Maometto è un profeta, sì, e che profezia ha fatto? Il musulmano dirà, ah, come? E che profezia, è un profeta, che profezia ha fatto? Maometto ha fatto zero profezie, ha adempito sotto zero e lo chiamano profeta. Io tutto rispetto, assolutamente, rispetto ai musulmani, indù, buddisti, io rispetto tutto, ma non puoi mica paragonare Maometto con Gesù. Va bene, andiamo avanti.
Sì, secondo Timoteo 4, verso 3. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire...
Quindi prende la scrittura prima, verso 3.
Sì, l'ho fatto. Verso 3.
3, ah, brava.
Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista.
Il compito di?
Di evangelista.
Di solo evangelista?
Sì.
Ah, se non dice se deve saldare panchina.
No, di evangelizzare.
Non dice basta prendere la comunione e poi torna a dormire?
Non dice.
Non dice prendere la comunione e va a casa o alla televisione?
No. Dice evangelista.
Dice evangelista. Ah, dobbiamo evangelizzare allora.
Amen.
Ah, ho capito. Grazie, vai avanti.
Adempi fedelmente il tuo servizio. Attenzione chiese sterili, senza frutti e mezze morte.
Sai quali sono? Quelle chiese che prendono la pillola antifecondativa.
E qual è?
È la pillola della religione. Si chiama domenica mattina scalda panchina. È una pillola. Tu prendi questa ogni settimana, sicuramente non darai mai vita a nessuna anima morta. Non rimarrai mai incinta, spiritualmente parlando, sì. Nello spirito, dando vita alle pecore morte. Perché prendi la pillola religiosa, tu sei un albero sterile. Ah. Va bene?
Attenzione chiese sterili senza frutti e mezze morte, annuncio la parte del Signore. Sta per giungere il diavolo incarnato, l'anticristo. Lui sarà il becchino di Dio per seppellire le chiese morte, e questo molto presto.
E dove dice nella Bibbia che l'anticristo è il becchino di Dio, eccetera? Salmo 49,14.
Salmo 49,14. Sono cacciati come pecore nel soggiorno dei morti. La morte è il loro pastore.
La morte?
È il loro pastore.
Ah, non è Gesù il pastore allora.
Ai, ai, ai.
È il diavolo. Quindi sta dicendo, il loro pastore è il diavolo, è la morte. Sono cacciati come pecore nel soggiorno dei morti. La morte è il loro pastore. Gesù non è l'unico pastore. C'è anche l'anticristo è un pastore. Infatti è il pastore della morte. È lui l'angelo della morte. Perché la morte è entrata tramite il diavolo, da Adamo ed Eva, tramite il peccato. La morte non è amministrata da Dio, fratelli, è stata amministrata dal peccato di Adamo ed Eva e dai nostri peccati. Amen.
Amen. E al mattino gli uomini retti li calpestano. La loro gloria deve consumarsi nel soggiorno dei morti e non avrà altra dimora.
Quindi la gloria di oggi, guarda la mia chiesa che edificio grandissimo. Oh, guarda, c'è un'altra religione, sai, hai visto un'altra religione, si chiama religione delle banche. Anche loro hanno edifici grandissimi. Aspetta, c'è un'altra religione a fianco della stessa piazza. Un altro edificio grande, il centro della politica, del governo, lì c'è il sindaco, lì, eccetera, che raccoglie soldi. Quindi sono le religioni di oggi, la politica, le banche e poi le religioni morte. Sono le tre religioni di oggi.
Un messaggio di Gesù. Esci dalla falsa chiesa di Laodicea, o mia sposa Filadelfia, e io, il tuo Signore e Salvatore, ti guiderò fuori dalla confusione che avvolge sempre più il mondo che non mi conosce e le chiese che mi disubbidiscono. Molte saranno le chiese cieche e i credenti che periranno, perché seguono i loro falsi profeti, invece di seguire me e la mia parola, che li guideranno a ricevere il marchio della bestia.
Cioè i falsi profeti li guideranno a ricevere il marchio della bestia.
Ecco, ve l'ho detto, uscite ora.
Amen.
Fine messaggio di Gesù. La maggior parte delle chiese di oggi adempiono la profetizzata chiesa dell'Apocalisse. Apocalisse capitolo 3 verso 1. E all'angelo della chiesa di Sardi scrivi.
Sai che le chiese addormentate sono bibliche, sono nella Bibbia.
Eh sì.
Parla qui, guarda, Apocalisse 3:1.
E all'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai nome di vivere e sei morto. Che terribile sorpresa molti credenti ingannati da falsi insegnanti avranno davanti al tribunale di Cristo quando scopriranno che saranno giudicati non in base alle dottrine delle loro sette religiose, ma solo e solo dalla verità scritta, quella scritta di Cristo.
Cioè la Bibbia.
Amen.
Evangelo.
Come dice in Giovanni 12:48. Gesù, chi mi respinge e non accetta le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunziato è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno.
Alleluia, gloria al Signore. E beh, chiudiamo un pochettino con una nota positiva. Andiamo a Romani 8.
Sì.
Tu, chi lo legge di voi due? Chi c'ha il coraggio di leggerlo con una voce di scacciare tutti i diavoli fuori dalla zona?
Dora.
Leggilo con uno spirito che il Signore ci libera dagli spiriti cadaverici delle religioni, va bene?
Amen.
Amen.
Amen. Tanto morire, dobbiamo morire. E c'è qualcuno che forse ancora non lo sa, dobbiamo morire, no? E perché dobbiamo morire per il mondo, per una religione morta? Moriamo per Gesù, no?
Amen.
Se dobbiamo morire, però abbiamo la scelta.
Sì.
Se morire non è una scelta.
No.
Dobbiamo.
Dobbiamo.
Però scegliamo per chi.
È vero.
Essere schiavi non è una scelta.
Sì,
di qualcuno dobbiamo essere schiavo, o della politica, o del mondo, o della pornografia, o dello sport, o delle partite di pallone, o della televisione, o del cibo, o del lavoro, del salario, della carriera, o del diavolo, o di Cristo.
Sì.
Capisci? Quindi schiavi dobbiamo essere, però possiamo scegliere il nostro padrone. Quindi se non accettiamo, se quello che è morto sul Calvario, colui che è morto sul Calvario, non è sufficiente per noi, il diavolo è pronto a riceverci. Va bene?
Amen.
Allora, Romani 8:35-39, finiamo in bellezza.
Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto? Per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presente, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore.
Alleluia.
Amen.
Grazie, Dora.
Amen.
Gloria
grazie
al Signore. Allora, questo è, abbiamo parlato delle chiese morte e questa è la chiesa viva. Sapete che c'è anche la chiesa viva?
Amen.
Amen.
E il nostro desiderio è che la nostra chiesa sia una chiesa viva. La nostra chiesa possiede una radio e stiamo parlando adesso. Siamo la chiesa che fa parte della chiesa di Gesù, non mica siamo l'unica, Sai, oggi dicono, cattolici dicono, protestanti, no, protestanti dicono, cattolici, no. Noi diciamo, Dio ama entrambi, va bene?
Sì.
Quello c'ha, legge il libro di Lutero, quell'altro legge il libro della Madonna, però chiunque di loro credesse in Gesù, Madonna non Madonna, Lutero non Lutero, credesse in Gesù, è salvo. Non grazie a Lutero o alla Madonna, nonostante di questi. L'importante
Amen.
È Gesù Cristo, è
Amen.
Lui e il suo sangue che ci salva.
Amen.
Tutte le altre sono invenzioni. Va bene? Per sapere chi ha ragione o torto dottrinalmente, togliersi i paraocchi religiosi, il bendaggio davanti agli occhi e guardare la Bibbia. La Bibbia ti dirà quale dottrine sono false, e ce ne sono parecchie, e quale dottrine sono vere, e ce ne sono poche. Allora,
Amen.
Abbiamo degli annunci, Angie?
Sì, però dopo una pausa musicale.
Ah, sì.
Facciamo una pausa, sì.
Gli diamo una pausa ai fratelli?
Sì, anche
allora,
a noi.
Allora, fratelli, scappate a farvi un tè, un caffè. E dai, sì. Che ci rivediamo fra pochi minuti. Cosa ci canti?
Sì, no, io non vi canto. È stato un messaggio bellissimo per capire perché il mondo è così come è, perché la Chiesa è così come è. Perché il mondo e la Chiesa hanno rigettato Gesù e la parola di Dio e non mettono in pratica le cose che Dio chiede e quindi stanno seminando quello stanno mietendo quello che hanno seminato. E per questo ascoltiamo un canto da Zigani, Io voglio una chiesa.
Ah, bella questa qui, Dio benedica questi Zigani. Questi Zigani vuol dire zingari, eh?
Penso che sono zingari,
ci
sì.
Sono, sai che anche tra gli zingari ci sono molti cristiani, sai?
Sì,
mica,
sì, sì.
Mica sono tutti lì a... Ci sono zingari, guardi, che devi togliersi il cappello. Guarda.
No, questo canto ha molta unzione.
Sì, per... io ne ho conosciuti alcuni cristiani, tanto di cappello, guarda. Gloria a Dio.
Sì, è vero che hanno quelli che capelli speciali di zingari, è vero?
No, non in Italia però.
Ah no? Loro hanno un costume speciale con un cappello grande.
In Europa orientale c'hanno questi capelli neri, cappelloni. In Italia no.
Io voglio una chiesa.
Tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore, e tanto tempo che ho mandato mio figlio per riscattarla che lui morì, e c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. È già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo sono, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che sfasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua meduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore. Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che sfasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apra la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua meduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento. Qui voglio dimorare, 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 dimorare.